Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
Sai chi vi ascolta voi?
Sì.
Tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Ed è venerdì.
Non mi rompete i coglioni. Direi.
Direi. Buon pomeriggio.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti. Buon Maracanà a tutti, eccoci qua.
Buon Maracanà come sempre, benvenuti. Vi ricordo di scaricare l'app come sempre, di stare con noi 331-8200-213 per interagire nel corso di questo venerdì. Noi come sempre ci siamo e tra l'altro abbiamo tanti temi perché ci avviciniamo anche alla giornata di campionato che ha vissuto un momento un po' particolare. Stefano, con tutto quello che ha riguardato insomma la scomparsa del Papa, domani il funerale del Santo Padre e poi domenica si torna a giocare, quindi con tante partite di domenica. Adesso c'è da capire, Stefano, quello che succederà in Atalanta-Lecce, perché è vero che è stata messa a domenica, però il Lecce, giustamente leggevo anche stamattina in redazione con Francesco, loro avrebbero voluto qualche giorno in più, hanno riportato un po' indietro nel tempo a quello che è successo con Astori quando fu concesso, al di là del rinvio, la Fiorentina tornò a giocare la settimana successiva.
Col Benevento.
Esatto, quindi ha detto cercare di dare qualche giorno in più per assorbire meglio questa situazione, e ti devo dire che guardando un po' il calendario, Atalanta e Lecce potevano giocare
bene
pure mercoledì.
A puntualizzare, perché mi sembra che sia un po', no, staccato questo episodio da tutta quella confusione di cui abbiamo parlato abbastanza.
Sì, sono due situazioni differenti.
Sì. Anche se non è un calciatore, però insomma Graziano, mi piace ricordarlo così, col nome proprio, Fiorita naturalmente il cognome, però era proprio la storia del Lecce, e quindi anche se giovane ha lasciato tutti quanti, insomma, voglio dire, no?
Sì, ma
è
poi
stato
penso
uno shock.
Tu l'hai vissuto gli spogliatoi, Stefano. Io penso che poi si forma veramente un gruppo con tutti, che sono l'allenatore, i giocatori, l'allenatore in seconda, chi sta tutti i giorni con i calciatori e quindi i fisioterapisti. Si diventa quasi una famiglia, permettimi
di
dire.
No? Io direi che sono due cose completamente separate. E adesso non lo so, bisognerà capire la sensibilità dell'Atalanta. Cosa deciderà la Lega, che è stata molto stressata in questo momento, anche strattonata insomma dalle decisioni che vengono ancora più dall'alto. Intanto nel frattempo si sta giocando in Serie B,
sì,
e ha pareggiato da pochi secondi fa lo Spezia, la Frosinone stava 2-1 avanti.
Ok, diamo l'aggiornamento, quindi 2-2 tra Frosinone e Spezia per quanto riguarda la Serie B. Va bene, vediamo un po', ne parliamo di questo come di altro, e vado a dare il buon pomeriggio a chi ci accompagna in questa trasmissione. Il venerdì ormai c'è la formazione classica, quindi tutti convocati, tutti presenti. Niccolò Ceccarini, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Nick, ben trovato. Buon pomeriggio anche a Daniele Garbo. Ciao Daniele.
Ciao ragazzi, ben ritrovati.
Ben trovato anche a te, Daniele. Buon pomeriggio anche a Massimo Bonanni. Ciao Massimone.
Ciao Massimo.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
E voglio chiedere solo al volo, Nick, chiedo anche a te, no? Proprio che cosa ne pensate di questa situazione relativa ad Atalanta-Lecce, proprio a chiudere un po' il discorso. Mi sono permesso perché ho guardato anche un po' i siti che seguono molto il Lecce, e insomma la squadra, Nick, avrebbe forse voluto qualche giorno in più visto l'evento luttuoso così fresco, e si è fatto riferimento
l'Atalanta, soprattutto essendo l'Atalanta fuori, voglio dire, dalle manifestazioni internazionali, si potrebbe e si può giocare anche un mercoledì, ecco,
sì.
Non andrei troppo avanti.
Sì, mercoledì andava
Per dire, guarda, 2-3 giorni sì. Non andrei troppo avanti, perché poi siccome il Lecce è comunque coinvolto nella lotta a salvezza, dove c'è il Venezia, dove c'è l'Empoli, dove ci possono essere altre squadre, perché poi dopo diventerebbe, cioè capisci, se la porti troppo avanti questa partita, poi qualcun altro potrebbe cominciare a dire però scusate un attimo, va bene tutto, però non si deve arrivare a quello che è accaduto l'anno scorso con Atalanta Fiorentina.
No, chiarissimo.
Questo intendevo io, per cui però a mercoledì prossimo ci si poteva andare.
Mercoledì ci si può andare, sì. Anche io avevo pensato a questa situazione. Mercoledì poteva essere anche l'ideale per giocare, no?
Gioca l'Inter, no? A Barcellona, sì. Però magari inizia la partita alle 18:30 e così non c'è la contemporaneità neanche con l'Inter.
Esatto. Garbo?
Ma guarda, in questi giorni sono successi tutti i colori, non mi sono piaciute molte cose. Questa di Lecce francamente la trovo doverosa e credo che si potrebbe tranquillamente giocare mercoledì. Quello che non capisco è perché non si possa giocare Inter-Roma sabato sera. L'Inter avrà un giorno in meno di riposo rispetto al Barcellona e questo non mi sembra giusto. Credo che si potesse, ma questo non dipende dalla Lega, questo dipende da qualche ministro che voleva fare il protagonista, ecco. Mi sembra che il buon senso in questi casi sia venuto un po' meno, ecco.
Bonanni?
Sono d'accordo con tutto, sia per quanto riguarda lo spostamento di Atalanta-Lecce sia per quanto riguarda lo spostamento di Inter-Roma. Insomma, avrei un giorno comunque pesa, nello specifico è importante. L'Inter poi tra l'altro dovrebbe giocare anche fuori casa, giusto? Se non erro?
Quindi
comunque pesa tanto, però va bene, in questi casi poi è anche difficile fare le scelte. Sai, io quando succedono queste piccole grandi cose non vorrei mai essere nei panni di chi deve scegliere.
Lo so, però se fai dei ruoli importanti le scelte le devi fare, Massimo, sennò non stai lì.
Ma sicuramente, però,
ripeto, io guarda, posso dirvi che non sono d'accordo con voi per una volta, perché poi condividiamo tante cose. Non sono d'accordo perché se io avrei fatto un altro tipo di scelta, avrei spostato solo Lazio-Parma perché era il motivo, diciamo così, di ordine pubblico, avrei fatto giocare tutte le partite sabato. Parto da questo presupposto. Nel momento però in cui il governo, quindi il ministro, decide che tutti gli eventi sportivi sono sospesi, tutti, il CONI ribadisce e sospende tutte le attività sportive, io non posso dare una deroga a nessuno, cioè o è per tutti o è per nessuno. Quindi Inter Roma si sposta a domenica e si gioca domenica. Pazienza per i due giorni, non credo che sia una cosa che non si possa fare dal punto di vista sportivo, però o lo fai per tutti o non lo fai per nessuno, Stefano.
Allora a quel punto non lo fai giocare Inter Roma.
No, perché non la fai giocare?
Perché domenica è troppo vicino a martedì.
Ma no, da regolamento si può fare, non è che sono contravvenuti ad un regolamento.
Sì, però come
il Barcellona gioca alle 22 la finale di Coppa di Spagna, che contro il Real Madrid sarà una partita molto sentita, tirata, tesa, e dove tu la smaltisci a notte fonda e non dormi niente manco il giorno dopo, quindi tutta sta differenza non penso che...
Sì, però non c'è un viaggio, non è un viaggio il Barcellona.
Un viaggio di 1:40 in aereo è un problema?
Beh, no.
Di calcio.
Sì, ma posso dire una cosa, scusate, mi sembra che sia una grande ipocrisia, qualcuno mi dovrebbe spiegare per quale motivo il calcio si deve fermare mentre non si fermano i concerti dei cantanti, non si fermano i teatri.
Su questo sono d'accordo, Daniele, su questo sono d'accordissimo. Però ecco,
è un'ipocrisia.
Nick, non so se vuoi aggiungere qualcosa e chiudiamo magari, perché era interessante questo scambio tra di noi, ecco Nick.
No, ma io per esempio capisco quello che state dicendo, io cercherei in qualche maniera di agevolare l'Inter in questo impegno di Champions League facendola giocare venerdì. Io sto guardando adesso il calendario, è programmata per sabato la partita dell'Inter, cioè contro, mi sembra, il Verona. Non capisco il motivo, perché l'Inter sabato 3 maggio deve giocare sabato 3 maggio col Verona. Questa è una cosa che secondo me, per esempio, in vista anche della gara di ritorno sarà martedì, perché non la facciamo giocare l'Inter di venerdì?
Ma scusa, mercoledì gioca
Barcellona, che fa giocare venerdì?
Scusami, perdonami, il motivo è quello, non c'è, è troppo ravvicinato, è vero, non c'è possibilità.
Sì. Però vedi, ma è anche, voglio dire, questo è un evento straordinario.
Anche netto, non mi va a dire, sarebbe la terza volta.
L'ho detto,
anzi, ti aggiungo per chiudere, anzi, per dare una bella, un bel puntone. Domani te la vedi San Lorenzo Rosario Central?
Ah, è vero, gioca. La squadra del Papa domani gioca alle 22 contro Rosario Central.
In casa gioca San Lorenzo de Almagra,
e ricorderanno nel giorno del funerale, quindi
squadra del Papa domani gioca alle 22, quindi sentiamo un velo pietoso, mettiamo un punto, basta.
Su questo sono d'accordissimo, hai fatto bene.
Io l'avevo detto prima,
prima.
Anche che giocasse il San Lorenzo, quindi
no, ma ieri
mi trovo d'accordo con te, con quello che ha detto Daniele. Io l'ho detto da due giorni, quello che hai detto tu lo sto dicendo, non mi sono stufato.
No, era solo per chiudere.
La criticità stava a Roma, Lazio-Parma, lunedì, punto. Anzi, adesso non so se ce l'avete ricevuti, ma sembrava che...
No, noi abbiamo ricevuto degli alert clamorosi stamattina. Non so se
tu, Daniele, stai a Padova. Massimo, ti è arrivato a te?
Che cosa, scusa?
Arrivate degli alert dalla Protezione Civile.
Pensavo che...
Penso
la chiusura al traffico,
a Roma,
17 oggi,
per segnalare,
la chiusura a San Pietro per i funerali...
certo.
Va bene,
va bene.
Allora, sentite, un altro giro lo voglio fare su questo Bologna che c'entra, Nick, parto da te, c'entra questa finale dopo 51 anni, italiano, lo specialista, si conferma veramente uomo delle finali, allenatore. Delle finali.
Sì, due finali in Conference con la Fiorentina, una finale di Coppa Italia sempre con la Fiorentina, una finale di Coppa Italia col Bologna al primo anno, la possibilità ancora di centrare un piazzamento in Champions. Ieri mi ha fatto molto piacere, tra l'altro diamo anche questa notizia che è diventata ufficiale, che Marco Di Vaio ha rinnovato con il Bologna fino al 2027. Ieri quando la collega Francesca Benvenuti gli ha chiesto a Di Vaio stesso, che comunque sta prendendo sempre più corpo all'interno della società perché sta diventando una figura, secondo me, cresciuta professionalmente molto anche grazie al lavoro, all'aiuto che gli sta dando Giovanni Sartori. Per me Di Vaio mi piace moltissimo come parla, come si espone, e il modo, anche ieri l'intervista in pregara mi è piaciuta tantissimo, devo dire, perché comunque ha fatto un discorso, e quando, tornando, rivolgendo il nastro, gli è stata fatta la domanda sul rinnovo di Vincenzo Italiano, ha detto: siamo pronti per parlare e metterci al tavolo con l'allenatore per andare a rinnovare il contratto, perché Italiano, ricordiamo, ha firmato un biennale, cioè il contratto fino a giugno 2026. E è chiaro che vincevi 3-0 all'andata, hai vinto 3-0 all'andata, al ritorno eri in gestione. Io la vedo molto equilibrata questa finale del
Molto Wilma. Sì.
Per me è una delle finali che potrebbe essere più equilibrata in assoluto. Io parlo pronti attenti via degli ultimi anni, perché anche quando lui ci è andato con la Fiorentina in Coppa Italia alla finale e con l'Inter è più forte, anche se l'ultimo quarto d'ora l'Inter ha tremato tantissimo, forse anche per qualche scelta di Simone Inzaghi e tolse Lautaro, non so per quale motivo, ma insomma a volte si sbagliano le scelte e comunque si ha fortuna lo stesso. Però stavolta io la vedo equilibratissima questa finale, cioè io non vedo il Milan superiore al Bologna.
Stefano?
Questa finale, insomma, complimenti Italiano, Coppa Italiano.
Coppa Italiano, bravo. Bravo, Coppa
insomma,
Italiano.
Che è poi improprio perché non ha mai vinta, quindi.
No. Però...
quindi la terza finale, sperando che non sia un finalista ma un vincitore, però sarà molto dura contro l'Inter. Poi adesso vedremo un po' lo sviluppo di tutti.
Contro il Milan?
Scusami, contro il Milan sarà difficile. Quindi vedremo gli sviluppi, insomma, di quello che sarà il campionato. Ma il Milan mi sembra superiore, una partita secca. Però insomma, qui. Cioè il Bologna, io non è che non mi fido di questo Bologna. Bologna è molto forte, certo, se vince a Udine, per quanto riguarda la lotta, adesso per estendere un po' il discorso. E si fa dura per gli altri, però in questo finale Massimo magari farà gli scongiuri del caso. Vedo a Lazio che è favorita.
Dopo vi riporto un dato su una cosa, ho fatto un'indagine stamattina su una curiosità sui reparti offensivi, poi ve lo propongo tra pochissimo. Voglio sentire anche Daniele Garbo, completiamo un giro su questo Bologna in finale con Italiano, allora. Specialista, e la notizia che ha appunto prima dato anche Niccolò del rinnovo di Di Vaio, che insomma è importante proprio perché è un altro segnale di continuità di questa società e del lavoro appunto che sta facendo. È un pezzo importante come Di Vaio, che insomma sta lì. Nick sta lì da parecchio tempo, se non erro, sono parecchi anni che
sta. Ma vedi, Marco, quando si parla, no? Ieri Di Vaio diceva.
Tra l'altro, mentre stai,
no,
parlando, ci supporta anche il sito di Tutto Mercato Web, che appunto ribadisce appunto il pezzo del Bologna: si tiene stretti i suoi dirigenti. Dopo Sartori, esatto, ha rinnovato anche il DS di Vaio. Ecco.
Sì, poi io sottolineerei anche la figura dell'amministratore delegato Fenucci, sì, che spesso e volentieri non viene molto esaltata, perché chiaramente, diciamo, è più l'uomo dei numeri, no? L'uomo dei conti, quello che sta più vicino di tutti a Gio Saputo. Però questa è una società organizzata. Io ho avuto modo e ho modo di parlarci spesso anche con Sartori, col direttore, perché insomma ho un rapporto di una stima professionale incredibile. Io penso sia uno degli ultimi direttori sportivi che si alza alle 5 la mattina, prende un aereo e va a vedersi due partite e ritorna alle 9 a Bologna. Cioè io non ho mai visto un livello così di voglia di aggiornarti sulle cose. Poi magari se c'è un giocatore va Di Vaio in Argentina, fanno l'operazione Castro anticipando gli altri. Cioè il Bologna oggi mi verrebbe da dire quasi la nuova Atalanta, però è una società che comunque ha preso quella strada, e guarda caso l'Atalanta ha preso quella strada quando c'era anche Sartori. Quindi poi vabbè, la famiglia Percassi ha fatto un lavoro eccezionale con Giampiero Gasperini, però questi modelli sono i modelli sostenibili, cioè questi sono i modelli che oggi il calcio italiano deve sostenere e deve seguire. Questa è la strada, perché ci vogliono le idee, la competenza, la capacità di spendere bene i soldi, perché siccome i soldi sono sempre meno, se non hai
la competenza, è importante. Diventa annuiva anche Stefano mentre stavi dicendo questa cosa, Nick, proprio della competenza quanto sia importante.
Condivido in tutto, tutto perché quello che poi ha detto Nick, tranne forse ecco, c'è una riserva che sia la nuova Atalanta. Credo che non sia possibile.
La nuova Atalanta nel senso chiaramente però come idea, no?
Sì, no, capito.
Ci vuole tempo forse per arrivare
ma
lì.
Ma non credo che...
Tu dici che è difficile fare quel tipo di percorso.
Perché non hai Gasperini.
Ah, ecco. Però italiano è messo bene. Ti dici di no.
Non è Gasperini.
Non è Gasperini. No. Voglio sentire anche Garbo e poi Bonanni sul Bologna per chiudere, dai. Daniele.
Bologna ha detto tutto molto bene Nicolò, è una società modello, strutturata benissimo, con un presidente presente ma che si vede poco, nel senso che non parla, sta tranquillo, sta al suo posto, ha dei dirigenti bravi, preparati, che lavorano al meglio, società secondo me perfetta, veramente un modello. Per quanto riguarda la finale di Coppa Italia, io ci andrei piano, è vero, ha ragione Stefano a dire che tutto sommato il Milan è favorito, perché comunque ha delle individualità che possono decidere la partita in qualunque momento, l'abbiamo visto l'altra sera contro l'Inter, però ci andrei piano a dire che il Milan è nettamente favorito, perché il Bologna ha 9 punti più del Milan in campionato, e questo secondo me qualcosa significa, vuol dire che il Bologna ha disputato una grande stagione, ha delle certezze, ha delle convinzioni, delle sicurezze, e quindi non credo che sarà una partita facile per il Milan. Potrebbe vincere al Milan, ma non mi stupirei neppure se la Coppa l'alzasse alla fine del Bologna.
Sì. Massimo?
Il Milan, secondo me, come squadra è più forte del Bologna, sono d'accordo con Stefano. È una squadra imprevedibile. Credo che il Bologna sia più squadra, sia più famiglia rispetto al Milan. E quindi in una partita secca a volte... sei forte ma non sei squadra, c'è il rischio che non arrivi. Diciamo che se il Bologna dovesse battere il Milan farebbe comunque un'impresa, perché il Bologna che dovesse vincere la Coppa è un'impresa. Io ti dico la verità, mi farebbe piacere, mi dispiacerebbe per Italiano che non riuscisse a rivincere, cioè a vincere una finale, perché se non
sarebbe quattro finali, no? Su quattro ha fatto lui, tra Coppa Italia e Conference. Zero vittorie.
È un allenatore che sta dimostrando comunque di essere un allenatore molto capace.
Questa è la quarta, giusto. Facciamo fa questa, hai ragione.
No, tre, che Marco ha già...
Già ho messo pure questa. Hai ragione, chiedo venia, ho sbagliato. No, hai ragione Massimo. In effetti se lo merita, però dall'altra parte c'è una squadra...
No, ma io volevo dire a Daniele, cioè io non ho detto nettamente, non ho usato questo avverbio, cioè credo che in una partita secca il Milan abbia c'ha giocatori...
Che possono fare la differenza.
Rispetto al Bologna.
Dai, io invece sono dell'idea di Nick invece.
Sì, no,
cioè penso che questa sia rispetto all'anno scorso più equilibrata come finale.
Come
questa qui Bologna-Milan per me è equilibrata.
Insomma, non
finale.
È che mentre prima diceva ma il Milan è una squadra scomoda, invece adesso è un'altra squadra, eh?
Sì.
Perché... Però sai cosa penso io, Stefano? Sì. Che come per esempio Inzaghi soffre in una maniera impressionante con Seisao, no? Perché l'ha dimostrato nella storia di questi derby. Per me, per come gioca il Bologna lo fa soffrire il Milan.
Vero, verissimo.
Perché il Bologna attacca, perché il Bologna è aggressivo, il Bologna non ti dà respiro, quindi è tutto un altro tipo di atteggiamento. Secondo me il Milan queste cose qui le può soffrire.
Senti Nick, approfitto della tua presenza, due cose prima di chiudere questo blocco, così le condividiamo con tutti noi. Senti, situazione Ken, perché leggevo che volevo sapere se sapevi qualcosa in più, ecco.
Guarda Marco, c'è una fortissima privacy su questa cosa.
Che è giusto che sia, che deve essere così.
Sono questioni familiari, è chiaro che un giocatore che parte la mattina della partita da Cagliari per andare via da un ritiro e ha il permesso della società, e quando poi ci sono dei giocatori, no, che gli dedicano la vittoria a fine partita, vuol dire che c'è qualcosa di estremamente importante e personale che lui doveva fare necessariamente. Quindi c'è una grossa privacy, noi ci limitiamo alle notizie perché oltre, dentro la privacy non si può andare, anche perché chiaramente sono questioni
ti chiedo soltanto una cosa, non è previsto il suo arrivo per questa partita? Da quello
allora
che...
io credo che salterà l'Empoli ma che sarà a Siviglia per la gara di andata contro il Betis. Le notizie che noi abbiamo sono salta l'Empoli ma sarà contro il Betis in campo.
Posso chiedere a Massimo se questa, diciamo, allora la prima assenza è stata, diciamo così, sopperita bene contro il Cagliari, no? La squadra ha dato una bella reazione. Questa sarebbe la seconda partita. sappiamo il valore dell'attaccante, quello che ha dato l'attacco della Fiorentina quest'anno, 17 gol sono tantissimi in campionato, insomma è stato un giocatore importantissimo.
Ah, direi, eh.
Contro l'Empoli pensi che possa avere qualche problema la Fiorentina da questo punto di vista, Massimo?
Ma guarda, l'assenza sicuramente è un'assenza pesante. Io devo dire una cosa, ho letto questa mattina, mi sono svegliato prestissimo, e ho letto delle dichiarazioni che non mi ricordo di chi sono,
sì,
su Palladino, che lo hanno praticamente devastato, dicendo che la Fiorentina non ha vince, ma non ha un gioco, non ha un'identità, bla bla bla. Io penso che sia totalmente ingeneroso. Dopo il campionato che sta facendo,
l'autore non te lo ricordi, così l'autore non te lo ricordi,
te lo giuro non me lo ricordo.
Vabbè, indagheremo.
È una forma elegante per non dire chi è.
Credo sia stato un giornalista.
Non vuoi inimicare nessuno,
no, ma ci mancherebbe altro.
C'è il direttore,
non è stato il direttore, non è stato il direttore.
L'ho letto su tutto il mercato web, mi sa, no, non è vero, l'ho letto, no. Però devo dire che mi sono sembrate molto ingenerose le critiche fatte nei confronti di Palladino, dicendo, sentendo che comunque la squadra non aveva né capo né coda, che se non c'era Ken questa era una squadra morta. Io non la penso così, credo che la Fiorentina abbia un'identità, che l'allenatore abbia fatto un buon lavoro. Poi si può fare di meglio, sì, si poteva fare anche peggio, e io insomma non ho condiviso e spesso e volentieri non condivido le critiche fatte contro la Fiorentina, perché credo che la Fiorentina abbia fatto sicuramente un buonissimo percorso fino ad oggi in campionato, che si trova comunque molto vicino alla zona Champions, e non credo che a inizio campionato le aspettative erano quelle.
Certo. Quindi, vi chiedo un attimo, sei chiarissimo un po'.
Massimo, vai. Io su una cosa volevo aggiungere solo un piccolo pensiero. Hai ragione, a volte qualche critica secondo me è stata eccessiva nei confronti di Palladino, però io voglio guardare il bicchiere mezzo pieno e venirti incontro, e ti dico, io sulla crescita del gioco di squadra non ho visto fondamentalmente dei miglioramenti, però ho visto un allenatore che è cresciuto nella gestione del gruppo, perché la squadra, se no non fa quella partita a Cagliari, se no non reagisce in quella maniera, se no non fai certi tipi di comportamenti in campo, cioè ti puoi anche sciogliere in certe situazioni.
Secondo me
lui sulla gestione è cresciuto molto, per me un po' meno sul discorso, diciamo, della filosofia.
Sono d'accordo, sì.
Stefano,
sono d'accordo con Nick. Sono d'accordo anche con Mass, cioè non liquiderei Palladino come incapace.
Tu dici ma non ci permetteremo mai di dire una cosa del genere.
Per me invece è un predestinato, poi starà a lui modificarsi, però insomma.
In che cosa deve migliorare al volo, Stefano, secondo te?
No, in quello che io mi trovo d'accordo con Nick, cioè Nick ci sta dicendo che la Fiorentina può magari centrare la Conference League, al prossimo anno, da un punto di vista proprio dell'eredità, del sistema di gioco, della riconoscibilità, no, che è prodotto. Che cosa ha dato? E lì possiamo discutere, si apre un dibattito, certo, ci si può, certo, no? Possono esserci opinioni differenti.
È un dibattito di campo.
Però sulla gestione, no, questo dobbiamo essere tutti d'accordo.
Sì, sì.
Sta dimostrando di essere maturo, insomma, nel senso che se la sta giocando, e soprattutto al primo anno che allena in una piazza importante.
Anche con più competizioni.
Una piazza importante. Firenze non è, cioè, voglio dire, sta al terzo anno di Serie A.
Due a due è finita. È l'anticipo di Serie B.
All'ottantesimo che Farnase ha fallito un gol che se tu lo vedi non ci credi.
2-2 il Frosinone.
Poi traversa di Esposito, partita vivace.
Bene, altro punto importante per il Frosinone.
Un altro mattoncino, la renda che è arrivata adesso, basta. No? D'Angelo.
Garbo, un tuo pensiero serve, poi vi chiedo un'altra cosa a Nick prima di andare ai pronostici. Dai, Nick, Daniele.
Su che cosa, scusami?
No, su quello che stavamo dicendo di Ken, la Fiorentina, eccetera. Quindi,
sì. Ma guarda, io condivido quello che ha detto Nicolò, che ha sottoscritto anche Stefano, se non sbaglio. Cioè il fatto che sicuramente la squadra non ha attinto vertici di gioco straordinari, ma Palladino è riuscito a migliorare molto nella gestione del gruppo. Sono aspetti importanti, perché un allenatore ha vari modi per intervenire su una squadra, no? Uno è l'aspetto tattico e l'altro è la gestione del gruppo, che spesso è la cosa più difficile della gestione del gruppo, come mi insegnano coloro che hanno giocato a calcio. Quando tu hai a che fare con 25-26 giocatori e quindi devi tenere sulla coppa tutti, cercare che siano tutti pronti. E quella è la cosa più difficile. E secondo me spesso è più difficile dell'aspetto tattico questo. Quindi il fatto che Palladino sia cresciuto da questo punto di vista, secondo me è un bel segnale. Se poi Palladino rimarrà alla Fiorentina che l'anno prossimo e dovrà crescere anche dal punto di vista tattico, secondo me la Fiorentina potrebbe ripetere il campionato di quest'anno e addirittura migliorarlo.
Ma vediamo anche il mercato.
10 secondi. Sì. La Fiorentina ha giocatori forti, perché Ken segna, Good è forte, Gosens è un altro che l'anno scorso te non avevi. C'hai il portiere forte, quindi chiaramente secondo me la squadra è più forte rispetto all'anno scorso. Vive più sul lampo dei singoli. Ecco, facciamo un'analisi diretta. È più il lampo dei singoli che diciamo la coralità di squadra.
Io però voglio Beltran. Vi devo dire una cosa, aggiungo e chiudo.
Gran gol di Beltran.
Visto che avete detto giustamente che serve anche vedere il prossimo anno Palladino, io mi prendo anche su questi giocatori un altro anno, voglio vederli, perché alcuni di questi sono stati, vengono da stagioni particolari.
Ma questo sì, però insomma sono bravi,
Che sono bravi, sì, però
cioè, non è che Adli serve poi la conferma, calcio, Cataldi, Fagioli.
Serve la conferma, però.
No, sì, Compagni per esempio non si è inserito, magari il prossimo anno farà bene. Cioè c'è un sacco di giocatori forti.
Sì, per carità.
Zaniolo, poi quello ti pare, non è mai esploso, però insomma è meglio averlo che
a un certo punto,
Come?
Bove, certo, come no.
Sì. Nick, senti, ti voglio chiedere una cosa velocissimo. Situazione direttore sportivo del Milan, è uscito di nuovo il nome di D'Amico, forte, e quindi sembrerebbe aver fatto un passo indietro Tare, è così la situazione?
Ma io credo che ancora una volta lì al Milan ci sia un po' di, non di confusione, però ci siano troppe vedute diverse, perché secondo me ci sono poche convergenze, se invece ci sono troppe idee poi si finisce per perdere la strada maestra.
Ma è possibile una cosa del genere? D'Amico, ricordiamo, è il direttore sportivo attuale dell'Atalanta.
Aspettare probabilmente non convinca tutti, evidentemente, se no a quest'ora l'avevano già bloccato, l'avevano già preso. Noi non abbiamo delle sensazioni che questa cosa si possa fare a breve. E io credo che D'Amico, nella rosa di quelli che sono rimasti, considerato la vicenda prima di Paratici, cioè adesso quella di Tare, possa essere il profilo che loro adesso più di ogni altro vorrebbero, però lui ha, mi sembra, altri 2-3 anni di contratto con l'Atalanta, adesso non ricordo bene, e comunque sia bisogna capire se l'Atalanta lo libera nel caso e se D'Amico ci vuole andare, anche perché ragazzi oggi è vero che il Milan ha una storia fantastica alle spalle, però il futuro del Milan oggi non è che sia proprio decifrabile, no?
Certo.
L'Atalanta è già una certezza, quindi non è che lui si trova in un posto dove se va via va nettamente a migliorare, questo non lo sa neanche lui. Quindi secondo me però che il Milan pensi forte ad Amico è assolutamente vero.
Allora Nick, ti faccio fare i pronostici solo a te, poi noi li rifacciamo dopo. Allora, Venezia-Milan, vai. Tra l'altro hai fatto zero insieme a Garbo nell'ultima giornata, per la prima volta Garbo fa zero. Ma non hai approfittato dello zero di Garbo, clamoroso. Clamoroso.
Ma noi facciamo per dare spazio a un campionato più credibile.
Va bene, dai. Venezia-Milan.
Venezia-Milan, 1-1.
Inter-Roma.
Inter Roma, un altro 1-1.
Napoli-Torino
2-0.
Allora aggiungo i miei, così dopo lascio gli altri nel blocco successivo. Venezia-Milan faccio 2-1, Inter-Roma 1-1, Napoli-Torino 2-1. Nick, ci sentiamo
ciao
lunedì.
Nick,
va bene?
A lunedì, ciao ragazzi.
Ciao Nick, ci fermiamo e torniamo con Garbo e Bonanni tra poco.